Crisi, movimenti e lotte sociali. Appuntamenti di riflessione su quanto sta accadendo a Bologna.
Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, cline distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità.
Le 18 e 3 minuti, un buon pomeriggio a tutte e tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fujiko. Questo solitamente è lo spazio di Fujiko Focus On, il nostro programma di informazione su attualità e politica, ma quest'oggi abbiamo l'ultimo incontro del ciclo di trasmissioni sui e coi movimenti che abbiamo pensato anche dopo le polemiche e il clamore per la contestazione a Matteo Salvini, insomma le ultime manifestazioni in città. Abbiamo svolto diciamo dibattiti e riflessioni sul tema del conflitto, su un'analisi della situazione sociale. Quest'oggi, in quest'ultimo appuntamento, vogliamo parlare di consenso, che insomma è un aspetto di certo non secondario nella come dire, nella contesa politica in un regime democratico, chiamiamolo così. Per farlo siamo in collegamento telefonico inizialmente con due ospiti, con Beatrice di Atlantide, che saluto, ciao Bea.
Ciao.
E con Christopher di Lababo, buonasera anche a te Christopher.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Allora Christopher fra poco ci deve lasciare per appunto un'assemblea, quindi comincerei subito a chiederti se, come dire, il tema del consenso come Labà lo ritenete importante, ci avete mai riflettuto?
Ma è una domanda molto ampia e variegata, però chiaramente il consenso è una delle questioni centrali di chiunque fa politica o si muove nel sociale oggi. Poi le sfaccettature che assume e soprattutto come si misura oggi ai tempi anche della comunicazione di massa differenziata tramite social, tenendo in mezzo appunto giornali e altri vie di comunicazione, è una questione tutta aperta, però sì, sicuramente il consenso è un tema che deve riguardare chiunque fa politica e chiunque anche fa politica nei conflitti sociali, giusto per collegarsi con altre discussioni fatte nelle puntate precedenti.
Certo, appunto ovviamente come già dicevi tu sono tanti gli elementi che possono misurare come dire il consenso o la necessità di averlo o meno, perché è anche questo che è in discussione in questa puntata. La stessa domanda, giusto per introdurre, la faccio anche a Beatrice. È un tema che nei collettivi di Atlantide comunque è discusso?
Sì, indubbiamente sì, come diceva Christopher, è una questione, quella del consenso, che è imprescindibile affrontare quando si fa attività politica. Sicuramente possiamo dire che a volte diciamo che coniugare una costruzione del consenso a l'affermazione di un'autonomia non è sempre facile, e sicuramente il tema del consenso lo potremmo affrontare da tanti punti di vista. Molto spesso noi ci ritroviamo a riflettere sulla questione del consenso anche proprio a partire dalle nostre forme di organizzazione, quindi dal tipo di discussione che avviene all'interno delle nostre realtà, perché appunto al contrario di quello che si tende invece, diciamo che le realtà istituzionali o che diciamo in generale i meccanismi della democrazia rappresentativa tendono a far passare come consenso, cioè un piano quasi liscio di uniformità, di omologazione, senza conflitti, senza contraddizioni, diciamo che le pratiche che invece riguardano il mondo dell'autogestione lavorano invece, prendono sempre molto seriamente la questione delle contraddizioni, del fatto che appunto il consenso non significa cancellare completamente le differenze al proprio interno, ma invece riuscire a costruire diciamo degli obiettivi comuni, valorizzando anche le differenze che ci possono essere all'interno dei propri percorsi. Quindi poi diciamo che proiettare questo tipo di attitudine su un piano più ampio, sociale, appunto, è molto difficile e complicato.
Certo, ecco, a proposito di consenso, c'è una realtà che almeno in certi ambienti suscita sempre molto consenso e fa le sue cose solitamente in modo ovviamente incruento, ed è Anonymous. Tanto per ricollegarci anche a quanto è avvenuto oggi, c'è stato un attacco appunto di Anonymous al sito della Lega Nord, con anche ai server, non semplicemente al sito, raccolta anche di tutte le mail per testimoniare anche qual è il livello della discussione di chi fa dell'incitamento all'odio razziale, insomma, una propria bandiera. Ma proprio partendo dalla Lega, Christopher, insomma, i sondaggi danno Salvini in questi tempi in forte crescita. Ora sappiamo, cioè, noi non crediamo particolarmente nello strumento dei sondaggi, che soprattutto, come dire, negli ultimi anni hanno mostrato tutti i loro limiti, però è vero che attorno ai temi che solleva la Lega Nord si riesce a creare consenso in molti strati della popolazione. Abbiamo visto i recenti fatti di Tor Sapienza, eccetera. Questo secondo te perché?
No, cioè, da una parte la questione appunto è dove si misura il consenso, cioè, e oggi è molto difficile farlo. Chiaramente con gli strumenti, i sondaggi di opinione, ma anche guardando social network e l'opinione comune della gente, o andando dentro i bar, lì si ottiene appunto una certa misura del consenso da una parte e dall'altra. In questo caso appunto ci ritroviamo al consenso quasi, no, appunto populista, che ha una deriva, diciamo, razziale, e che colpisce allo stomaco di comunque buona parte della popolazione. Quindi consenso sicuramente in questo caso si può misurare anche con strumenti classici, diciamo, e si misura appunto anche a partire dai conflitti che ci sono, e i conflitti appunto come sappiamo oggi non sono solo i conflitti dati dalla povertà e dall'insubordinazione sociale, come l'abbiamo potuto conoscere anche qua a Bologna nel piccolo, sono anche i conflitti che ci sono appunto nelle periferie e che si possono manifestare come a Roma, a destra, nell'estrema destra, appunto con una deriva pienamente razzista. E lì si misura appunto anche il consenso, e diciamo, quando si fa brutto chiamarlo consenso, chi ha dato la sponda, chi ha dato il via libera politico a certi tipi di conflitti, che in questo caso è la Lega. Però anche in questo caso, proprio per non parlare di consenso in termini di opinione pubblica e basta, ma collegato strettamente ai conflitti sociali, è utile guardare quello che succede per esempio a Tor Sapienza.
Certo, ecco, per quanto riguarda come dire il contesto contemporaneo, insomma attuale, perché insomma le cose tra l'altro anche sul consenso non funzionano sempre nello stesso modo, a tuo avviso la crisi c'entra nel fatto che ottenga più consenso la xenofobia che invece messaggi di fratellanza e di eguaglianza dei diritti?
Ma sì, cioè, anche qua la xenofobia e il razzismo non è solo un contesto culturale, la creazione di un contesto culturale o una proposta politica. Cioè, è evidente che è una sponda molto semplice che i poveri, che chi vive in situazioni come per esempio quella di Roma raccolgono subito, magari cambiando opinione, cambiando pratiche il giorno successivo con i tempi che corrono. Però sicuramente è legata alla crisi questa cosa qua, cioè, come abbiamo visto, cioè, nel senso, la Lega ha cambiato anche, no, modo di far politica, modo di esprimersi, linguaggi, proprio per questo, perché la crisi non metteva più un certo tipo di discorso molto identitario e fondato solo su, per esempio, Stato padano o d'altro, ma deve andare più direttamente in questioni legate alla povertà, e quindi purtroppo è legato anche alla crisi.
Certo, Christopher, ti faccio un'ultima domanda, poi appunto ti lasciamo andare in assemblea. Come centro sociale, come realtà, insomma, la BA, che strumenti prediligete per, come dire, avere il consenso? Strumenti che siano sociali, magari con un'attenzione anche a come vengono fatte le cose e quindi la risposta mediatica che ci può essere, proprio come lavorate, insomma, ti volevo chiedere.
Ma appunto, cioè, il consenso si misura in tanti modi, cioè, dopo un'iniziativa politica, come valutiamo noi il consenso ottenuto? Guardiamo in piazza su Facebook, guardiamo come esce sui giornali, guardiamo appunto, andiamo in un bar e sentiamo le opinioni della gente, vediamo il ritorno reale delle persone che magari vengono a un'iniziativa successiva, vediamo le persone fisiche che partecipano, appunto i livelli del consenso anche interni, cioè, noi che siamo abituati a fare politica appunto in modo auto-organizzato e autogestito, partiamo nel valutare il consenso partendo proprio da quella che è l'assemblea, il circolo di persone, il singolo, quindi il ritorno fisico delle persone, cioè quanto le persone partecipano e a volte usufruiscono di servizi o comunque partecipano a iniziative, a progetti e a tutto quello che abbiamo negli spazi. Dico una cosa molto semplice, cioè appunto qua ragioniamo noi sul consenso. Un'altra cosa è legato anche ai social network e alla comunicazione politica, che oggi è sicuramente uno strumento fondamentale. Un modo per misurare il consenso, un modo molto immediato, che secondo me appunto crea questo collegamento tra conflitto e consenso, perché il consenso non è solo quello, cioè non è solo quello bello di quando facciamo le iniziative nei nostri spazi che piacciono magari alla signora anziana o al bambino o chi viene a fare la spesa o chi usufruisce di un servizio, è anche quello lì che secondo me si misura. E qua voglio riprendere un po' quella che è stata la giornata del 5 ottobre, quando sono venute le sentinelle in piedi a Bologna, dove secondo me possiamo vedere molto semplicemente in un ritorno numerico di quella piazza, cioè noi abbiamo invaso quella la piazza che non era stata concessa, in cui c'erano le sentinelle in piedi, in 400 persone, e dopo che sono stati cacciati, quindi in modo illegale diciamo, abbiamo preso la piazza, abbiamo cacciato le sentinelle, abbiamo cacciato Forza Nuova, e quando siamo ripartiti in corteo eravamo raddoppiati numericamente. E questo qui è appunto è un semplice elemento numerico che è, appunto, misura il consenso anche in termini classici, classicamente intesi, perché appunto c'è acclamazione, ci sono persone in più, anche ci sono persone in più che voterebbero, tra virgolette, siamo tornati raddoppiati dopo aver fatto un'azione conflittuale, cioè dopo aver espresso appunto rabbia e conflitto sociale in quella giornata lì. E questo misura un po' appunto qual è la relazione tra il conflitto e il consenso, quali sono le pratiche che mettiamo in piedi, sia appunto di servizi, di attività, di progetti e di iniziativa politica, e qual è il ritorno. Il ritorno in questo caso appunto dal punto di vista del consenso, anche poi si misura appunto con la presenza fisica, con le idee, con la partecipazione e tutto il resto.
E siamo adesso in collegamento anche con Elena, che saluto. Ciao Elena.
Ciao.
Elena lavora alla scuola di pace di Montesole, quindi insomma di conflitti e anche di consenso forse si interroga, no? Tutti i giorni. Non parli a nome della scuola di pace, però quello è il tuo lavoro.
Sì. Ecco, Elena, quotidiano proprio.
Esatto. Allora ti farò parlare fra un po', Elena. Prima torno da Bea, perché appunto prima abbiamo evocato la manifestazione contro le sentinelle in piedi. Quella delle sentinelle in piedi era una manifestazione per negare diritti. Dopo appunto quei fatti, Atlantide ha tenuto a precisare, ha avuto insomma la necessità di precisare alcune cose, giusto Bea?
Sì, no, cioè in realtà il comunicato di Atlantide è uscito dopo la manifestazione antifascista.
Quelle Forza Nuova.
In presenza di Roberto Fiore, del corteo razzista di Forza Nuova in città, e soprattutto ci siamo sentite di intervenire in particolare per il tipo di reazione che è stata messa in campo dall'amministrazione comunale, che ha pensato bene di, insomma, mettere in piedi una specie di processo senza tribunale, o perlomeno di trasformare il Consiglio Comunale in un tribunale, criminalizzando tutti gli spazi sociali autogestiti della città, la stessa forma, diciamo, organizzativa dell'autogestione in un certo modo, chiedendo, appunto, minacciando di revocare le convenzioni. Ed è stato principalmente questo, diciamo, vista la nostra pregressa vicenda anche di contestazione dei modi con cui questa amministrazione, le precedenti amministrazioni in generale, diciamo, le istituzioni tendono a rapportarsi con le esperienze sociali autogestite, appunto proprio a partire dall'esperienza di Atlantide, anche dalla contestazione, insomma, di questa formula della convenzione come se fosse la garanzia principale della possibilità di continuare a fare politica, di continuare, diciamo, a svolgere le proprie attività. Ed è soprattutto contro questo che siamo intervenute.
Ecco, però a proposito della vicenda che riguarda proprio Atlantide, il rischio di sgombero che c'è stato fino a qualche mese fa, voi avete messo in piedi una forma di contestazione anche piuttosto creativa, diciamo, quando c'era la presidente del quartiere Santo Stefano che voleva venire, appunto, lì davanti a fare una conferenza stampa per spiegare i motivi per cui secondo lei voi non avevate ragione di essere lì. Voi l'avete accolta con un coro. Ecco, a proposito di consenso, un'iniziativa di questo tipo, come dire, secondo voi ve ne ha portato?
Sì, sicuramente ce ne ha portato. Sicuramente, diciamo, che spesso queste tattiche di resistenza creativa, appunto, o la cosiddetta frivolezza tattica, per riprendere una tradizione che le femministe, i movimenti queer, diciamo, coltivano sin dalla stagione della contestazione ai grandi vertici, quindi a Seattle in poi, aiutano, ecco, a non, diciamo, a non cadere nel trappolone che spesso alcuni personaggi costruiscono attorno alle nostre realtà. E quindi appunto ci ha dato la possibilità di mettere in campo una resistenza, comunque, perché di fatto difendevamo il nostro posto, il nostro spazio, senza appunto dare adito poi a polemiche, ad attacchi che avrebbero messo ancora più in difficoltà, diciamo, la nostra realtà, che appunto veniva descritta sia nei consigli comunali che sui quotidiani in una maniera non corrispondente alla realtà, diciamo. Quindi ci ha dato la possibilità anche di dire delle cose cantando. È vero anche che però non in tutte le situazioni è possibile rispondere, diciamo, in maniera così ironica, ecco.
Certo, dipende dai contesti. Ecco, passo a Elena. Tu che idea ti sei fatta, appunto, degli ultimi fatti a Bologna e del consenso che possono avere avuto?
Ma mi rifaccio a una parola che ha usato Christopher prima, perché lui ha introdotto un concetto secondo me molto importante, che è quello dell'identità. E credo che consenso e identità siano due facce quasi della stessa medaglia. E il consenso viene spesso e costruito, almeno a mio parere ovviamente, e ricercato attraverso la costruzione o il rafforzamento del concetto di identità, e spesso in una sua versione monolitica, cioè non fluida. Mi spiego con un esempio. Io in questo momento sono Elena e potrei avere come tratto rilevante per me da presentare adesso il fatto che sono una persona interessata ai movimenti in città. in un altro contesto questo dato della mia identità potrebbe non essere rilevante, magari in un altro contesto è più rilevante che io sono venuta a studiare a Bologna all'inizio dell'università. E l'idea di avere un concetto di identità un po' più fluido e meno monolitico, e quindi che non ha bisogno di richiamarsi a delle icone o dei santini a seconda dei casi, secondo me riuscirebbe ad avere in città, ma in generale anche più presa, perché non agita degli spauracchi che difficilmente possono essere capiti. Una delle critiche più frequenti che a me è capitato di leggere sui social network dopo i fatti appunto di Sabato e di Salvini, insomma, in Via Arbosa, era: ah sì, questi sono i soliti comunisti, hanno queste modalità staliniste di... D'altra parte il continuo richiamo era al fascismo e allo squadrismo, e sono secondo me parole pesanti e che ti semplificano e ti dipingono immediatamente la realtà, ma rimandandoti a queste identità così fisse e impenetrabili ti limitano anche nella ricerca del consenso e quindi di una maggiore presa, ecco, sui sentimenti della città. Questo è un po' quello che mi viene da dire.
Però adesso ti faccio un'obiezione io. Questa cosa, non, come dire, fare magari un passo indietro, in questo senso renderlo più fluido, come dicevi tu, non può portare poi a annacquare un po' la propria identità?
No, perché io mi riferisco a un'idea di identità che è meno personale, nel senso, io non sono disposta a rinunciare ai miei valori e alle cose in cui credo, ok? Non è questo che sto dicendo, però devo anche essere forse consapevole che quello che sono non è uno zainetto che mi porto sempre sulle spalle e rimane immutabile e deve essere sempre quello ovunque. Posso eventualmente cercare delle strade o degli spazi, soprattutto se stiamo parlando di questioni valoriali, appunto. E, non lo so, a me ha fatto impressione una cosa che ho letto sui social network a proposito delle città che stanno resistendo in Iraq, Siria, no, all'avanzata dell'ISIS. E, a un certo punto leggo come 70 anni fa ad alba, solo che noi oggi non molliamo. Allora, chi scrive questo non era né 70 anni fa ad alba, né in questo momento si trova in una delle città coinvolte. Perché mi viene spontaneo fare questo parallelismo? Che cosa sto cercando io in questo? Ed è ovvio che un'identità o un contesto così urlato e così rigido crea dall'altra parte un ritorno di rigidità, secondo me. Poi ripeto, non dico mica che bisogna rinunciare ai propri valori o alle proprie battaglie, anzi, in città mi è sembrato, e l'avete già richiamato anche nelle puntate precedenti, che quando si tratta di discutere su temi specifici e su valori veramente profondi, la risposta c'è. Il referendum, sono andata a prendermi qualche numero, il referendum sulla scuola ha visto la partecipazione di 85.934 persone solo a Bologna. Le primarie del PD regionali, ok, ne hanno tirate su in regione 58.000. Di cosa stiamo parlando? È ovvio che nel momento in cui le persone si sentono richiamate ai valori, secondo me ci sono. Nel momento in cui sembra uno scontro di altri tempi, il consenso è sicuramente più faticoso.
Ecco, Beatrice, hai qualcosa da rispondere?
Ma non so se ho colto tutte le sfumature, diciamo, del discorso di Elena. Quella che sento sicuramente risuonare di più del discorso che ha appena fatto lei, è che però ecco, slegherei poi in realtà dal conteggio numerico del consenso, cioè vorrei anche riuscire ad aprire un'interpretazione del consenso un po' più ampia, nel senso che è ovvio che se i movimenti sociali scelgono delle forme della politica che sono diverse da quelle che sono misurabili appunto in termini numerici, se non in alcune occasioni di piazza, che però appunto gli esempi che faceva Elena erano invece riconducibili esattamente ad altre forme della politica, perché poi dobbiamo capire anche poi di questo consenso cosa poi possiamo farcene, nel senso che è vero che c'è stato un consenso misurabile in termini numerici, ma è anche vero che l'essere riusciti a organizzare in qualche modo questo consenso purtroppo non ha portato ad una modificazione della realtà o delle leggi come era l'obiettivo della mobilitazione di questo consenso. Quindi entriamo in un ambito più difficile appunto da misurare, quella dell'azione invece dei movimenti sociali. E appunto per riprendere il tratto che mi risuona di più del discorso di Elena, sicuramente come gay, lesbiche, femministe, trans, è da molto tempo che riflettiamo invece appunto sulle forme dell'organizzazione, della militanza e delle pratiche politiche che mettiamo in campo. E rispetto a quello appunto che Elena diceva, il ragionamento che facciamo e che a volte riesce anche appunto a concretizzarsi in pratiche specifiche è che appunto si tratta di fatto di provare ad inventare e a valorizzare delle forme della politica che costruiscano solidarietà, che costruiscano trasversalità, che costruiscano anche una viralità delle lotte, che quindi siano dei dispositivi di soggettivazione politica, ovvero per chi lavora principalmente su l'autodeterminazione, che il consenso più bello che per cui ci sentiamo di gioire quando lo registriamo è quando le nostre pratiche di lotta diventano virali, quando i nostri discorsi possono essere assunti da altre persone con cui magari noi non siamo direttamente in contatto, possono dare vita a nuovi collettivi, a nuove aggregazioni, a nuove forme di vita e di organizzazione che si basano appunto sui nostri principi, che sono di fatto dei principi libertari. Quindi per noi il successo di una pratica o di un discorso si misura nel momento in cui la vediamo moltiplicarsi, diffondersi e prendere vita attraverso altre persone, perché appunto poi l'obiettivo, io sono convinta che l'obiettivo in generale dei movimenti sociali non sia quella di riprodurre strutture politiche organizzate di militanti organizzati, ma appunto quello di innescare dei processi di soggettivazione politica.
Io ritorno un attimo su Elena, perché prima parlavi di identità e appunto spesso all'interno di manifestazioni antifasciste si è evocato un po' il ruolo del partigiano, che sicuramente è un ruolo preso a di mito, e visto che tu lavori la scuola di pace di Montesole, forse su questo avrai qualcosa da dire.
Ma sì, nel senso che la cosa che mi ha incuriosito, ma non solo questa volta, nel senso succede spesso, è che l'immagine del partigiano che viene evocata quasi sempre è quella del partigiano armato, e quello che appunto aveva il fucile o la mitragliatrice o anche solo una semplice pistola con sé. C'è stato un partigiano che non viene annoverato, secondo me, tra i rivoluzionari, almeno nel senso più comune del termine, e che a Montesole è stato molto legato ed è molto legato perché la sua tomba si trova là, ed è Giuseppe Dossetti. E secondo me lui ha fatto un tentativo incredibile, perché all'Assemblea Costituente lui provò a fare approvare come articolo della prima parte della nostra Costituzione una cosa che recitava più o meno così: la resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. E questo articolo non è passato, non ce l'abbiamo nella nostra Costituzione, e secondo me ha molto a che fare col fatto, un pochino, che richiamava anche Beatrice prima e che mi è piaciuto molto come stimolo, il fatto che il potere poi non risponde necessariamente quando stimolato, ovviamente, perché il potere ha bisogno di conservare se stesso. I partigiani non erano solo quelli con il fucile, forse è stata necessaria la lotta armata? Può darsi, io personalmente penso di sì, però dobbiamo anche ricordarci, appunto, che la resistenza, e poi potremmo aprire milioni di dibattiti su questo, è un processo individuale e collettivo. Può assumere diverse forme, forse ci sono degli stadi antecedenti, forse il problema è che non alziamo le antenne prima che diventi necessario imbracciare le armi, perché comunque il potere lavora per farci stare tranquilli, per sedare le cose più pericolose. E con cosa più pericolosa, l'ultima che mi viene in mente, perdonate la vaghezza, ma in questo momento non mi ricordo benissimo tutti i dettagli, ma avete parlato dell'azione che il Labà porta avanti rispetto alle politiche abitative e alle case, no? Una delle ultime occupazioni di questa villino sui viali ha visto una risposta totalmente anomala, cioè la proprietà che dice: boh, parliamone, cioè magari mi ridate questa, però ve ne do delle altre. E questo che cosa è significato? È significato che gli occupanti non erano più questi violenti incredibili, oppure i clandestini, oppure quelli che ci rubano il lavoro e le case. No, erano persone che avevano bisogno, e una risposta diversa, secondo me, ha scatenato il panico, perché al di là della prima volta in cui questa notizia è comparsa su tutti i giornali come una rivoluzione, quello che ha seguito sono state ragionevolmente un po' di telefonate che dicevano: ma cosa fai? Non ti permettere, perché in questa maniera cambi le carte in tavola, e il potere questo non lo può fare. Dossetti diceva: la resistenza agli atti dei pubblici poteri, quindi in quanto cittadini e cittadine possiamo ribellarci a quello che fa lo Stato, e probabilmente non solo possiamo, ma dobbiamo, perché lui ne parlava in termini di diritti e di doveri. Quindi io credo che richiamarsi al passato non sia un'idea peregrina, se no non lavorerei probabilmente a Montesole. Però di nuovo, richiamiamoci al passato per le domande che porta in sé, non solo per andare a cercare delle risposte che necessariamente sono puntuali e relative a quel contesto, che è diverso da quello che stiamo vivendo adesso.
Ecco, nel corso di questi incontri, attorno a Beatrice, è emerso un po' anche, oltre alla frammentazione sociale che questo modello socio-economico impone, indubbiamente, quindi in questo senso il lavoro dei centri sociali, dei movimenti, cerca anche un po' di ricomporre tante solitudini e di metterle insieme in una proposta unica, è emersa un po' anche la frammentazione invece delle diverse realtà che ci sono in città. A questo punto chiedo a te, insomma, secondo te ci sarebbe bisogno di più dialogo anche tra realtà diverse?
Magari io non ho propriamente questa impressione, nel senso, non ce l'ho a partire dall'esperienza, appunto, di Atlantide. che si ricollega in parte anche appunto alla, sicuramente si ricollega alla discussione che stiamo facendo in merito al consenso e alle sue pratiche, diciamo, perché una, diciamo, delle iniziative che ha lasciato a noi stesse e anche le persone che hanno partecipato a questa iniziativa più appunto soddisfatte, più con la sensazione, diciamo, con una sensazione positiva di essere riusciti a mettere in campo qualcosa anche che ci autorappresentasse nella complessità dell'azione che svolgiamo quotidianamente, è stata quando a maggio abbiamo occupato contemporaneamente 8 porte della città, ed era, diciamo, un'iniziativa che abbiamo chiamato Esposizione Vivente dell'Autogestione, e questa iniziativa è potuta, diciamo, essere realizzata proprio perché soggettività diverse appartenenti a spazi diversi con pratiche condivise, creative, affermative, sono riuscite a perseguire insieme un obiettivo comune. Anche la recente esperienza del laboratorio per lo sciopero sociale, che sta nel percorso, che è un percorso più ampio, che è un percorso nazionale, è un laboratorio di questo tipo. Quindi è ovvio che appunto costruire il comune è un obiettivo complesso, però penso anche che ci siano già attivi dei laboratori e delle sperimentazioni che vanno in questo senso. Insomma, io non sono pessimista sul fatto che si possa lavorare insieme, tante volte lo dimostriamo in tante occasioni, insomma.
Ecco, Beatrice, adesso ti faccio una domanda che riguarda invece il nostro lavoro, il lavoro dei giornalisti, perché come dire, se è vero che non si possono, non ha senso fare le cose solo in funzione mediatica, perché l'interesse è quello di, sono altri, insomma, quelli di migliorare ad esempio la situazione delle persone, è vero anche che comunque la comunicazione rafforza o invece attutisce alcuni stereotipi e alcuni appunto luoghi comuni che ci sono appunto sulle persone, sulle realtà. E in questo senso ovviamente ci sono testate che magari hanno editori di un certo tipo e quindi portano avanti le loro cose in modo strumentale, va riconosciuto questo, ma dall'altro, un po' lavorando in questo settore, ho la sensazione che alcuni colleghi proprio non abbiano mai come dire, sentito o avuto esperienza di discorsi, di certi tipi di discorsi, certi tipi di pratiche. Ecco, quindi come dire, come vi ponete, partiamo da una domanda semplice, come porsi nei confronti dei media?
Appunto, come dicevi tu, dipende un po' dai media con cui hai a che fare. Sicuramente quello che i movimenti cercano di fare sempre di più negli ultimi anni è di sviluppare, diciamo, anche un tipo di comunicazione indipendente che consente, diciamo, di sempre con un occhio però, diciamo, a un pubblico, possiamo definirlo così, più ampio, che però appunto attraverso l'uso sia della rete che di video, della radio, appunto riescono a veicolare dei contenuti che appunto molto spesso invece vengono ricondotti agli schemi classici della politica tradizionale, della politica rappresentativa. Se c'è la possibilità di comprendersi, di spiegarsi, e quindi anche probabilmente dei tempi più lunghi che forse non sono possibili nemmeno per i lavoratori dell'informazione, perché appunto in quanto lavoratori dell'informazione, come tutti, sono soggetti, diciamo, alla precarietà e quindi oppure a delle linee editoriali particolarmente stringenti. e quindi non sempre è possibile avere un rapporto virtuoso con i media. Certo è che appunto non sempre dall'altro lato si percepisce la disponibilità a fare uno sforzo di questo tipo, ecco.
Ecco, a proposito di media, chiedo qualcosa anche a Elena, se hai qualcosa da dire su questo.
Ma sì, io credo che nell'acuirsi e nell'aggravarsi di una conflittualità che sicuramente è presente oggi per le più svariate ragioni, e in realtà i mezzi di comunicazione abbiano un ruolo essenziale, ma vorrei dire una colpa fondamentale, nel senso che non mi riferisco ovviamente a testate che decidono di dedicare 3-4 puntate a approfondimenti o dibattiti.
Non avevamo
però,
dubbio.
La questione è che c'è veramente pochissima attenzione all'uso delle parole. Pur essendo la materia con cui un giornalista, in questo caso, lavora, non le usa con attenzione. Cioè, è come se un vetraio si vuotasse sulle scarpe perennemente la colata incandescente. Non è possibile che ancora e continuamente si trovino sui giornali titoli scorretti, ma non nell'accezione di politically incorrect, proprio di scorretti, perché non sono rispettosi dei diritti fondamentali degli esseri umani. Contenuti di articoli tirati via e senza la benché minima intenzione di andare dentro a vedere veramente la complessità delle situazioni. Poi siamo sempre pronti a rivendicare per noi stessi la complessità, ma poi quello che vediamo è sempre tutto bianco e nero. È sempre una questione, di nuovo, secondo me, profondamente identitaria, di costruire un noi loro, che è così rassicurante, che è così pacifico. Cioè, se io so da che parte sta il bene, da che parte sta il male, faccio poca fatica a muovermi nel mondo. E di nuovo questa cosa è una cosa che fa molto comodo ai sistemi di potere, perché più è chiara la situazione, più è facile il controllo. Allora io credo che veramente l'irresponsabilità con cui vengono scritte, dette o mostrate certe cose sia incredibile, non sanno usare il linguaggio e le parole.
Ecco, allora a questo punto chiedo se a Beatrice, se ha avuto esperienze proprio anche concrete, dirette, di persone che magari vi hanno conosciuto attraverso i media, quindi vi vedevano come dei mostri, e invece poi hanno detto, però a contatto con voi hanno cambiato idea.
Ma diretta, esperienze dirette di questo tipo, devo dire che francamente non ne abbiamo avute, probabilmente forse è proprio perché è difficile poi riuscire a superare questo tipo di barriera, appunto, che i cosiddetti professionisti dell'informazione mettono tra la realtà e la rappresentazione della realtà, fermo restando appunto tutto quello che diceva Elena adesso, proprio perché ovviamente in quanto femministe, gay, lesbiche, trans, riuscire, diciamo, a trovare un tipo di informazione, di comunicazione che sia appunto, non dico rispettosa delle differenze, che le comprenda fino in fondo, ma che addirittura non faccia confusione, ecco, e che spesso non sfoci addirittura, diciamo, su un piano offensivo, è complicato, insomma. E quindi sicuramente abbiamo conosciuto nel percorso di resistenza transidea persone che non ci consideravano come mostri, ma che sono comunque, erano incuriosite dal lavoro che facevamo, ci si sono appassionate e si sono aggiunte al nostro lavoro, quindi fortunatamente il pensiero critico è ancora a disposizione di tutti e di tutti, e quindi con un po' di lavoro personale di autoinformazione, diciamo, ce la si può fare a superare, diciamo, gli stereotipi, ecco.
Perfetto, perché io volevo concludere anche con un messaggio di speranza ed è arrivato. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, purtroppo. Io vi ringrazio veramente per la disponibilità che ci avete dato. Direi che, facendo così un po' un bilancio di questi tre incontri, è un'esperienza che personalmente, come radio, penso, insomma, vorremmo portare avanti anche in futuro, e quindi non solo sentirci quando c'è, come dire, una campagna magari mediatica o un clamore, ma costruire magari giorno per giorno dei momenti di riflessione di questo tipo. Non è facile, visto che adesso abbiamo parlato male di giornalisti, ma io come dire, potrei parlare male, no, ovviamente non parlo veramente male dei movimenti, però come dire, abbiamo anche tempi diversi rispetto al lavoro che facciamo, quindi non è sempre facile, però chissà, sono ottimista. Grazie Beatrice, grazie Elena.
Grazie a voi, buona serata.
A tutti e due, a tutti e tre, grazie a tutti.